Ciao a tutti, sono passate poco più di 24 ore dall'attacco missilistico ucraino a Sebastopoli in Crimea, un attacco che ha ucciso 5 civili russi, tra i quali 3 bambini, e ferito, secondo la TASS, l'agenzia di stampa russa, 151 persone. Eppure, se vi andate a vedere adesso le homepage dei principali quotidiani italiani, salvo rare e preziose eccezioni, la notizia è sparita, non c'è più, no? Segno ulteriore prova della corruzione del sistema, corruzione dal punto di vista etico, del sistema mediatico occidentale, italiano in particolare. Vedete, determinate notizie non possono essere censurate. Un attacco missilistico ucraino a Sebastopoli che uccide persone, cittadini come noi, anche dei bambini che stavano in spiaggia a prendere il sole, non può essere nascosto. Oltretutto, un attacco realizzato grazie appunto a armi occidentali, nello specifico missili ATACMS, che sono dei missili sofisticati prodotti dalla Lockheed Martin, la più grande fabbrica di armi al mondo, americana ovviamente. Ci arriverò dopo alla questione appunto delle armi e delle fabbriche di armi. Ecco, una notizia del genere non può essere censurata. Il tema è che viene accuratamente evitato l'approfondimento. Dunque le notizie vengono date e poi dimenticate, messe in secondo piano, e soprattutto viene evitato l'approfondimento, perché approfondire una notizia potrebbe consentire, potrebbe dare gli strumenti ai cittadini, alle pubbliche opinioni, nello specifico occidentali, europee, la pubblica opinione americana o canadese, di porsi determinate domande. Questo va evitato, perché dobbiamo essere trascinati, questo ci provano, con alcuni ci riescono sempre meno, ma ci continuano a provare, anche con maggiore intensità e violenza mediatica, trascinati appunto da questa strategia bellicista verso conflitto sempre più grande e potenzialmente distruttivo, no? Trascinati inesorabilmente, ma lentamente, verso la guerra che viene considerata sempre più come uno scenario inevitabile. Questo è il meccanismo. Dunque, mostrare, raccontare le storie di bambini russi, bambini come i nostri, uccisi da un attacco ucraino, romperebbe questa narrazione, no? Potrebbe inficiare, potrebbe colpirla, potrebbe, come dire, permettere a determinati cittadini di farsi determinate domande. Ma come? Noi gli stavamo mandando soltanto armi difensive, questa balla ci raccontarono 2 anni fa. Se ci fate caso, i bambini russi contano meno dal punto di vista mediatico dei bambini ucraini, uccisi chiaramente dai russi, come i bambini palestinesi contano meno dei bambini israeliani, come i cittadini palestinesi contano meno appunto dei cittadini israeliani. Parliamo di civili, eh? Questa è un'assurdità. Oltretutto, la strategia non è soltanto bellicista, ma è quasi, non lo so, questa sorta di vogliono convincerci dell'esistenza del bene contro il male, no? Questa follia assoluta. Ricordo Chelsea Manning, l'analista della CIA, che probabilmente fu lei la principale fonte di Assange e Wikileaks, colei che diede tutta una serie di documenti che Julian Assange ha avuto il coraggio di pubblicare e che ci hanno permesso, questi documenti, perlomeno a coloro che l'hanno studiati, di aprire gli occhi su tante questioni. Ecco, Chelsea Manning disse: non credo più ai buoni e ai cattivi, fondamentalmente, non esistono, anch'io lo dico da tanti anni. Insomma, è narrazione questa, convincerci: i russi sono i cattivi, i palestinesi sono i cattivi, no? Mentre noi siamo le democrazie, democrazie contro autocrazie. È una narrazione che va avanti da tanti anni, no? Dalla guerra in Afghanistan, il bene contro il male, i talebani, i terroristi contro le democrazie, la libertà, no? Dio è con noi, addirittura ci mettono in mezzo la divinità, Netanyahu, questo vile e volgare assassino che anche l'8 ottobre ha fatto discorsi del genere, no? Dio è con noi. George Bush Jr., che disse alcuni giorni prima dell'invasione americana dell'Afghanistan: Dio non sarà neutrale in questa battaglia, la lotta al terrore. Poi gli americani sono messi d'accordo con i talebani, no? E oggi Israele sta trattando con Hamas, continua a trattare, insomma. Ovviamente poi l'obiettivo di Netanyahu è prolungare la guerra, continuarla, perché altrimenti potrebbe finire in galera, comunque finirebbe probabilmente la sua permanenza appunto al potere in Israele. Ma tornando appunto a me non stupisce, no? Perché li conosco bene, però vorrei veramente sottolineare questo aspetto: morti di serie A e morti di serie B, no? I bambini russi contano meno, per questo la notizia non la troviamo più, perché questo potrebbe rompere appunto l'approfondimento, questa strategia sulla quale stanno investendo denari, e spazi mediatici da oltre 2 anni, questa strategia bellicista oscena, che per me è pericolosissima, perché è proprio quando una pubblica opinione non si rende conto della gravità di una situazione che magari i politici o i pezzi grossi o magari gli amministratori delegati delle grandi banche d'affari, dei fondi di investimento che detengono poi pacchetti di azioni delle principali fabbriche di armi, possono fare il bello e il cattivo tempo, no? Quando una pubblica opinione mondiale occidentale è dormiente, allora si può lavorare meglio per raggiungere un determinato obiettivo. Per questo fare controinformazione, per questo mi impegno tanto da tanto tempo su queste tematiche, è importante, perché al contrario una pubblica opinione vigile, attenta, sovrana dal punto di vista intellettuale, la freghi di meno. E questo è fondamentale. È davvero avvilente, ripeto, a me non stupisce, lo sapevo perfettamente, ho visto la notizia, poi ci sono delle reazioni. Nel resto del mondo l'informazione è diversa. Per questo poi una serie di paesi che poi il blocco occidentale ha provato in ogni modo a trascinarli verso appunto la nostra posizione, come se noi appunto fossimo i buoni, perché siamo le democrazie, tra l'altro. Ormai è una cosa ridicola pure questa, non vota più nessuno. Come fai a definirti democrazia se sei un sistema dove i cittadini non vanno più a votare? Ecco, i paesi del sud del mondo ormai ragionano in maniera diversa, per questo l'India, la Cina, il Brasile, la Colombia, il Venezuela, i paesi africani, insomma, ragionano in maniera diversa, no? Ci detestano il blocco occidentale anche perché ne conoscono chiaramente le azioni, le nefandezze, i bagni di sangue realizzati, i peggiori li hanno realizzati le cosiddette democrazie, e soprattutto l'ipocrisia, il doppio standard, che è visibile appunto anche rispetto a come vengono trattate le vittime civili. Le stragi dei palestinesi, sono ogni giorno ci sono stragi, negli ultimi 48 ore oltre 100 civili assassinati da questi terroristi, i peggiori del pianeta, gli israeliani, ma non vengono neanche più riportate. Aprite le home page dei principali quotidiani delle stragi palestinesi, non parla più nessuno, sebbene la Croce Rossa Internazionale abbia addirittura definito la crisi umanitaria a Gaza, nuova, inimmaginabile, indescrivibile. Come dire, neppure è possibile descrivere una crisi umanitaria voluta chiaramente da questi terroristi israeliani, i peggiori del pianeta, che utilizzano, questo lo dicono le Nazioni Unite, e per questo gli danno degli antisemiti addirittura i funzionari dell'ONU o addirittura tribunali penali internazionali, utilizzano oggi gli israeliani la fame come arma di guerra, qualcosa di terrificante. Eppure guardate appunto le reazioni politiche del tutto diverse. Ieri appunto attacco missilistico in Crimea, a Sebastopoli, un attacco che ha utilizzato armi occidentali. Vi do questa informazione, appunto vi dicevo, i missili ATAC sono prodotti dalla Lockheed Martin, che poi produce anche i Javelin, ne abbiamo sentito parlare all'inizio appunto dell'invasione russa dell'Ucraina, i lanciarazzi HIMARS e anche i famigerati F-35, ogni pezzo, ogni caccia bombardiere di quinta generazione F-35 costa credo di più di 100 milioni di dollari. E vi segnalo che nel luglio del 2023, quindi prima del 7 ottobre, Israele ha ordinato una nuova commessa di 25 cacciabombardieri F-35 alla Lockheed Martin, e parliamo di una commessa da 3 miliardi di dollari. Pensate la potenza appunto di queste fabbriche di armi. Gli ATACMS, questi missili sofisticatissimi che hanno appunto prodotto la strage a Sebastopoli, sono prodotti appunto dalla Lockheed Martin. I Javelin in realtà la Lockheed Martin li produce insieme alla Raytheon Technologies, che è una grande impresa bellica americana, che tra l'altro produce anche i missili Tomahawk, che sono quelli utilizzati per colpire lo Yemen, anche di questa guerra dimenticata, eccetera, eccetera. Mi sono andato a vedere come sono oggi, insomma, la situazione appunto è legata agli investitori istituzionali, queste due enormi fabbriche di armi. Allora, la Raytheon Technologies, che produce appunto i Javelin e anche i Tomahawk, il principale azionista, quindi istituzionale, cioè chi detiene il più grande pacchetto di azioni, è la State Street Corporation, che è un fondo di investimento, una società finanziaria americana con sede a Boston, che ha l'8,85% delle azioni. Poi c'è Vanguard Group, che è un'altra società finanziaria americana, la finanza, la grande finanza, con sede, se non sbaglio, la sede principale in Pennsylvania, all'8,71%. E poi BlackRock, che è il fondo di investimento più grande del pianeta, che gestisce portafoglio, diciamo, da quasi 9.000 miliardi di dollari, quindi più o meno il prodotto interno lordo di Francia, Germania e Italia messe assieme, al 7,59%. Queste, che sono tra le più grandi società finanziarie al mondo, sono i tre principali investitori istituzionali della Raytheon Technologies, ma anche della Lockheed Martin. State Street Corporation ha il 15,14% della Lockheed Martin, Vanguard Group l'8,99% e BlackRock il 7,74%. Il famigerato, ne parlo spessissimo, complesso militare industriale e finanziario americano. Dunque, che cosa è avvenuto nelle ultime ore? Attacco missilistico ucraino, che ha fatto una strage di civili a Sebastopoli, e l'Europa, l'Unione Europea, che approva il 14esimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. Il 14esimo pacchetto di sanzioni alla Russia è stato formalmente approvato dai 27 ministri degli esteri riuniti in Lussemburgo, lo confermano all'ANSA fonti qualificate. Mosca reagisce, analizzeremo le nuove sanzioni dell'Unione Europea e risponderemo. Tra l'altro sono 14 pacchetti che che non sono serviti chiaramente né a spingere Putin ad arrendersi, neppure a, sono riusciti a far crollare l'economia russa, cosa che avevano previsto fior di politici ed analisti o pezzi grossi dell'Unione Europea, da Letta a Draghi o a Ursula von der Leyen, scemenze che hanno raccontato questi fenomeni della politica, ma sono serviti invece ad allontanare sempre più Mosca dall'Unione Europea dal punto di vista politico ed economico, e questo è un obiettivo strategico statunitense e anche britannico. Mosca ha convocato l'ambasciatore statunitense perché ritiene gli Stati Uniti responsabili di questa strage a Sebastopoli, anche perché non solo hanno fornito le armi, i missili ATACMS alle forze armate ucraine, ma in certo senso hanno una grande responsabilità dal punto di vista della logistica, dell'analisi dei dati. Sono gli americani che possono in un certo senso consentire poi dal punto di vista operativo un attacco del genere. E quindi appunto vi dicevo che la reazione è questa, 14° pacchetto. Contestualmente, ennesima strage da parte israeliana e dei palestinesi, Croce Rossa Internazionale fa dichiarazioni clamorose. Oggi Netanyahu ha detto ci sarà un cambio di fase, la fase più intensa della guerra a Gaza sta finendo, poi sposteremo le truppe verso il Libano. La verità è che stanno perdendo di fatto la guerra, hanno distrutto tutto, ma l'hanno persa la guerra a Gaza, no? Non sono riusciti ad eliminare Hamas, che era l'obiettivo che ci hanno raccontato, anzi oggi Hamas è molto più forte non soltanto in Palestina, nei territori occupati, ma anche al di fuori di questi paesi. A Gaza è molto più forte di prima, nell'immaginario collettivo, no? Perché hanno visto tanti cittadini che prima non se ne rendevano conto, la violenza terroristica, messianica, fondamentalista, fanatica degli israeliani, l'hanno vista anche grazie a coloro che hanno avuto il coraggio di fare un po' di controinformazione beccandosi insulti di ogni tipo. E poi non sono riusciti ancora a liberare tutti gli ostaggi, anzi moltissimi Israele li ha uccisi, molti ostaggi che sono stati uccisi dai bombardamenti a tappeto, hanno bombardato qualsiasi cosa. Quello che dice oggi Netanyahu, poi sposteremo le truppe in Libano. Gli Stati Uniti d'America dicono, quantomeno a parole, Washington teme un conflitto allargato in Libano. Allora, chiaramente sarebbe l'ennesima manna dal cielo per le fabbriche di armi, perché un conflitto in Libano contro Hezbollah, che è molto più forte dal punto di vista militare, di Hamas, sarebbe appunto un bel business per queste fabbriche di armi che continuano a dare armi su armi anche ad Israele, per lo più fabbriche di armi americane, come dicevo, per lo più poi controllate, in certo senso comunque abbastanza controllate anche dai fondi di investimento finanziari, per lo più nordamericani. Il problema qual è, dal mio punto di vista, è che aprire un nuovo fronte potrebbe essere complicato per gli americani, che hanno per me l'idea di l'allargamento, l'inasprimento del conflitto in Ucraina. Fanno di tutto, per me anche questo attacco appunto in Crimea è una provocazione per tentare il più possibile Putin, per sperare, insomma, una provocazione magari affinché Putin possa utilizzare una bomba nucleare tattica per avere poi la scusa mediatica dell'allargamento del conflitto. Guardate, hanno utilizzato una bomba nucleare tattica, adesso dobbiamo entrare in guerra direttamente contro la Russia, quello che poi ha detto Macron, eccetera, eccetera. Vedo questo, no, come scenario. Ricorderete che poi, dopo 20 anni circa di guerra in Afghanistan, la più lunga dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, la guerra anche questa nata, la guerra in Afghanistan, è la guerra contro il terrore, dobbiamo distruggere i talebani, che oggi i talebani sono più forti di prima, anche più armati, ma più forti politicamente di prima. Ecco, alla fine il ritiro c'è stato, anche perché in un certo senso gli americani sapevano che sarebbe partito il fronte ucraino. D'altro canto la guerra in Ucraina è stata provocata altamente dal blocco occidentale, soprattutto dai servizi segreti americani e britannici. Dunque non possiamo permetterci l'apertura a nuovi fronti, dobbiamo concentrarci lì, dunque chiudiamo la partita in Afghanistan, anche se abbiamo perso la guerra, anche se abbiamo buttato 2.000 miliardi di dollari gli americani, noi come cittadini italiani quasi 10 miliardi provenienti dalle nostre tasse abbiamo buttato in Afghanistan per una guerra persa, costata la vita a migliaia e migliaia di civili, anche a militari americani, anche a militari italiani. Ecco, non possiamo andare avanti con due fronti, chiudiamone uno, anche se non abbiamo raggiunto gli obiettivi, o meglio, gli obiettivi delle fabbriche di armi sono stati raggiunti. Julian Assange disse in merito alla guerra in Afghanistan: l'obiettivo non è una guerra di successo, ma una guerra duratura, perché solo una guerra duratura consente il passaggio di denari provenienti dalle nostre tasse nelle casse, appunto, di quelle che Assange definiva transnazionali della sicurezza internazionale, coloro che si arricchiscono grazie alle guerre, fondamentalmente. Non soltanto fabbriche di armi, appunto fondi di investimento finanziario, eccetera. Questo lo disse Julian Assange, credo fosse il 2011, in merito appunto riferendosi alla guerra in Afghanistan, lo vediamo anche ogni giorno rispetto ai conflitti di oggi, no? Che più che essere guerre di successo devono appunto trasformarsi in guerre durature, perché più durano le guerre, più si arricchiscono determinati soggetti, chiaramente a discapito delle collettività, delle stragi, di civili morti, distruzione, ma la distruzione prevede la ricostruzione, ma poi appunto denari che escono dalle nostre tasse, in un momento anche dalle nostre casse, denari delle nostre tasse, in un momento drammatico, leggevo i dati relativi all'aumento della povertà in Italia, ma finiscono appunto nelle nuove corse al riarmo, dobbiamo difenderci, il nuovo Hitler, là appunto questa strategia anche mediatica del bene contro il male. 14 pacchetti di sanzioni contro la Russia e nulla nei confronti di Israele, sebbene appunto Borrell faccia determinate dichiarazioni. Borrell è il ministro degli esteri, di fatto l'alto rappresentante della politica estera per l'Unione Europea, il ministro degli esteri dell'Unione Europea, fermare il ciclo di distruzione e violenza a Gaza. Fermare, dice Borrell. E poi che proponete? Neanche un pacchetto di sanzioni a questi volgari terroristi, i peggiori del pianeta, che fanno questa roba qua, no? Legano, questa è la Cisgiordania, i territori occupati dove non dovrebbero neanche esserci gli israeliani. Nel 2016, ultimi giorni di presidenza Obama, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò con l'astensione degli Stati Uniti una risoluzione che appunto chiedeva lo stop all'aumento delle colonie illegali, terroristiche, fanatiche, di appunto di fondamentalisti israeliani, che sono dei fanatici, che pensano che sia un diritto assassinare gli arabi perché hanno il diritto sulle terre degli arabi, perché c'è scritto, no, nelle loro letture sacre, perché sono il popolo eletto, la creazione del grande Israele. Questa è una mentalità veramente pericolosissima, no? È fondamentalismo questo qui puro, no? E il passaggio da, se ci pensate, dalla razza superiore al popolo eletto che ha addirittura diritto divino sulle terre dei palestinesi, insomma sono passaggi purtroppo brevi, tant'è che questa roba qua è una roba nazista, ecco, in Cisgiordania, nei territori occupati dove non dovrebbero starci gli israeliani e le forze armate israeliane, forse di occupazione, dovremmo chiamarle solo così, israeliane, addirittura legato su un mezzo militare, un ferito palestinese, utilizzandolo come scudo umano, no? Anche qui, no? La notizia è data, non viene approfondita perché non sia mai, no? Che qualcuno possa, non so, rendersi conto che sono soprattutto gli israeliani a utilizzare i civili palestinesi come scudi umani, anche nei territori occupati, dove teoricamente il braccio armato, parliamo della Cisgiordania, di Hamas neppure esiste, quantomeno è molto più debole rispetto a Gaza, no? Lì proprio li utilizzano. Non sia mai, no, che la pubblica opinione possa rendersi conto che chi detiene ostaggi, non solo prigionieri, sono ostaggi, sono soprattutto gli israeliani, parliamo di migliaia, anche minori, di ostaggi palestinesi in mano israeliana, e li trattano veramente come animali. Questa è la logica. Pensate quanto è appunto importante l'informazione. Comunque, vi volevo segnalare tutto questo. 14 pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia, che ha subito anche un attacco, che ha fatto una strage di civili a Sebastopoli, chiaramente ha iniziato l'invasione alla Russia, non la guerra, l'invasione che io ho condannato in ogni modo, però a distanza di 2 anni continuiamo su questa strategia. Borrell dice fermare il ciclo di distruzione e violenza a Gaza, e poi è preoccupato dell'allargamento appunto del conflitto in Libano, cosa che io vedo probabile. Anche poi c'è qualcuno che gli sta dicendo Netanyahu, occhio, che già abbiamo avuto difficoltà, non siamo riusciti a eliminare Hamas, ci sono stati tanti soldati israeliani uccisi in questa loro azione terroristica, parliamo degli israeliani, Hezbollah è più forte, più armato, più organizzato, il Libano, come dire, è più complicata questa guerra, come furono già complicate le guerre contro Hezbollah del passato. E ad ogni modo Netanyahu vuole andare avanti perché sa appunto che soltanto questo allargamento del conflitto, addirittura l'ipotesi di poter riuscire a distruggere Hezbollah definitivamente, se la, questa roba potrebbe vendersela per tentare appunto di cambiare la sua immagine in Israele e nel mondo. Però è tutto veramente ipocrita, sia lo spazio mediatico che viene, come dicevo, dato appunto alle vittime civili russi e palestinesi, sono evidentemente per il sistema mediatico occidentale meno importanti, parliamo delle vittime civili, persone, bambini come i nostri, degli israeliani e degli ucraini, questo è evidente, e poi il doppio standard dell'Unione Europea è diventata proprio protettorato degli americani, che approva il 14° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia verso Israele, uno Stato che ha processo per genocidio presso il Tribunale Internazionale dell'AIA, insomma l'organo giudiziario più importante, il massimo delle Nazioni Unite, e la Corte Penale Internazionale ha chiesto l'arresto di Netanyahu, del ministro della difesa israeliano, anche dei leader di Hamas. Ecco, per Israele nulla, nonostante appunto facciano queste porcherie da nazisti, legare feriti civili su il cofano di un mezzo militare, magari questa persona magari sarà morta, che avrà bisogno di cure, sarà morta, e loro lo utilizzano come scudo umano. Poi, appunto, le forze armate siriane hanno dichiarato l'azione contraria agli ordini, le fanno ogni giorno queste buffonate, queste bugie che dicono ogni giorno, fanno queste porcherie da nazisti, però sempre no, è contraria appunto alle regole di ingaggio. Netanyahu parla dell'allargamento appunto del conflitto in Libano, ma nei confronti israeliani neanche un pacchetto di sanzioni. Borrell dice fermare il ciclo di distruzione e violenza a Gaza, ma non ci dice come, no? E non si azzardano a proporre delle sanzioni, anzi c'è chi persino critica determinati paesi che hanno avuto il coraggio di riconoscere lo Stato di Palestina. Vi dico che lo sapete, l'associazione Schierarsi che abbiamo creato è riuscita a raccogliere le firme. Domani avrò delle cifre esatte su quante firme siamo riusciti a raccogliere, ma tantissime per una legge di iniziativa popolare che chiede all'Italia appunto di riconoscere il governo italiano lo Stato di Palestina. Le consegneremo venerdì 28 al Senato della Repubblica. Sapete, in un momento in cui c'è disaffezione, non c'è partecipazione alla politica, sto leggendo anche i dati rispetto ai ballottaggi amministrativi drammatici, non vota più nessuno. Migliaia e migliaia di volontari dell'associazione Schierarsi che hanno raccolto appunto firme per il riconoscimento dello Stato di Palestina e che portano in Senato una legge di iniziativa popolare, è un bel esempio, no? Di politica dal basso e di cittadinanza attiva. Tutto qua. Spero che possiate, insomma, vi chiedo di condividere questo video, questa nostra diretta, perché davvero una pubblica opinione informata, consapevole, è oro. E oggi come oggi è forse l'unico modo per salvarci la vita. Non sto esagerando, sono preoccupatissimo per quel che avverrà nei prossimi mesi e appunto iniziare quantomeno ad aprire gli occhi e alzare la testa e attivare il cervello e non credere appunto a questa propaganda oscena che ci sta proponendo ormai da tanto tempo il cosiddetto sistema mediatico, il cosiddetto blocco occidentale. Grazie a tutti.